da una domanda che mi ha fatto un vostro collega prima, ho evinto che la mia spiegazione della distinzione tra atto e fatto è stata un po' superficiale, però devo farvi una premessa. Voi sapete chi è Humpty Dumpty? Humpty Dumpty, fondamentale personaggio esattamente Alice nel Paese delle Meraviglie, uno dei testi fondamentali dell'analisi del linguaggio. Non scherziate, Alice nel Paese delle Meraviglie e Alice lo specchio sono due testi fondamentali nella filosofia moderna, perché su di essi si è molto giocato come esempi di analisi del linguaggio. Humpty Dumpty sosteneva questa tesi, che le parole sono nostre schiave e noi delle parole facciamo quello che vogliamo, le usiamo come crediamo. E questa è una bella sfida, perché naturalmente siamo anche convinti che il linguaggio serva per comunicare e che quindi abbia un certo riferimento. Nel diritto questo discorso è un po' meno vero, proprio perché il lessico è un lessico stabilizzato. Però non vi dovete meravigliare se troverete differenze di definizioni anche cospicue. Ad esempio, che cosa sia un fatto e un atto è una questione di definizione abbastanza dibattuta. Il pugno è un fatto? Allora, non c'è dubbio, ci sono alcuni eventi che sono fatti: la nascita, la morte, l'inondazione, il terremoto, sono tutti eventi più o meno naturali, per cui fatti, sicuramente fatti. Non è che io mi concentro e faccio venire un terremoto, perché cioè, ci potrei provare, però. Da cui però discendono conseguenze giuridiche, per cui sono fatti rilevanti per il diritto. Che poi un terremoto sia un fatto giuridico, uno può anche dire, mi sembrano idiozie. È un fatto da cui l'ordinamento ricava delle conseguenze giuridiche. Il pugno è un fatto giuridico o un atto giuridico? Sì, prima vi ho detto che è un fatto, però vi ho anche detto, attenzione, perché può essere un fatto volontario. L'omicidio può essere volontario, lo sto preparando da mesi e finalmente lo attuo. Quell'omicidio è un atto o un fatto? Alcuni dicono che è un fatto, altri dicono che è un mero atto giuridico. Perché? Perché ha ragione Humpty Dumpty, noi siamo padroni delle nostre definizioni. Tanto non cambia nulla, se è ben chiaro. Nel senso che nulla consegue dal definire lo atto e fatto. Nulla di particolare. Certo è che i fatti, gli eventi vanno accertati dal giudice e il giudice li accerta tramite prove. Le conseguenze giuridiche sono previste dalla legge. Per cui io avevo un coltello in mano, l'ho cacciato nella pancia di tizio e l'ho ucciso. Il mio avvocato dirà, ma è inciampato, stava guardando quanto bene affilato è inciampato ed è un fatto involontario, per cui non dovrei neanche essere perseguito dalla legge. Però potrebbe anche essere che io in realtà giravo dicendo adesso uccido qualcuno, scherzando e facendo il cretino, come spesso fanno quelli che hanno la pistola in mano, e dico sparo, 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 c'era un proiettile e ammazzo qualcuno. Lì c'è un margine di colpa. Può essere che io volevo solo minacciarlo o fargli un graffio e invece quello si è mosso e l'ho ucciso. Probabilmente un omicidio preterintenzionale. Se invece sono andato lì prendendo la scusa, stai fermo che prendo la mira qui e gli ho messo dentro il coltello, quello è intenzionale, premeditato. E l'elemento soggettivo del mio comportamento cambia la qualificazione del fatto, ma il fatto è quello. È descrivibile come tizio che infila un coltello dentro nel petto di Caio. Diciamo che gli atti giuridici diventano interessanti quando sono previsti dall'ordinamento. Anche l'omicidio è previsto dall'ordinamento. Ma diciamo che l'omicidio non è perpetrato da chi dall'omicida per averne le conseguenze giuridiche. Non è che io uccido per essere condannato all'ergastolo. Perché? probabilmente se scoprissero che io ho fatto così, mi internerebbero nel manicomio criminale, in quanto incapace di intendere e volere. Cioè, il delinquente che delinque per puro gusto di avere una pena non appartiene all'esperienza umana, per quanto poi, visto che ci sono anche kamikaze, perché no? Il fatto è, invece l'atto è un atto giuridico quando la gente, chi lo mette in essere l'atto, vuole raggiungere proprio le conseguenze giuridiche previste dall'ordinamento. Se io stipulo un contratto, è quello che voglio conseguire. Se io faccio il testamento, è quello che voglio fare. Voglio proprio produrre le conseguenze giuridiche che l'ordinamento in via preventiva collega a quell'atto. Questi sono gli atti giuridici che i privatisti chiamano negozi giuridici, ma è contestato che esista il negozio giuridico, non significa nulla, ma nel diritto pubblico non esistono, sono atti giuridici. Alcuni di questi atti giuridici hanno la caratteristica di produrre norme giuridiche, cioè viene prodotto l'atto per avere la conseguenza di produzione di norme giuridiche per l'universo mondo, capite? E allora è logico che l'atto giuridico abbia una forma, la forma scritta del contratto, la forma olografa del testamento e così via, e abbia delle conseguenze giuridiche precise. Più queste conseguenze sono produttive di effetti, più la forma è complessa e la forma consiste anche nel procedimento. Come vedremo, il procedimento legislativo è un procedimento complesso, ma è un procedimento complesso perché questa è la forma tipica di un atto che produce leggi per tutti. Le direttive comunitarie e i regolamenti comunitari, di cui parleremo diffusamente più in là, sono atti prodotti attraverso un procedimento molto complesso, proprio perché sono atti che producono norme valide per tutti quanti i 450 milioni di europei, che non sono uno scherzo, sono la popolazione degli Stati Uniti più quella dell'Unione Sovietica, dell'ex Unione Sovietica, per intenderci. Allora, è chiaro che un procedimento che produce effetti giuridici così estesi e importanti, perché obbligano noi, seguono un procedimento che a sua volta complesso. Notate che la complessità del procedimento è sempre stata letta nella storia del mondo come una forma di garanzia. Tanto più l'effetto di un atto è grave di conseguenze, tanto più la procedura deve essere una procedura attenta. Per cui il nostro procedimento legislativo, che non è particolarmente complesso, il Lodo del Fano l'hanno approvato in 18 ore, mi pare, e poi certe leggi ci mettono 60 anni, ma questo non dipende dalla procedura, ma dalla volontà politica. La difficoltà di un procedimento legislativo è inventata appositamente per garantire a tutti l'accuratezza del dibattito, la pubblicità del dibattito e così via. Per cui c'è una ragione nelle cose e, come vedremo poi, forse già la prossima settimana, questa ragione si riflette sulla forza degli atti. Per fare una riforma della Costituzione ci vuole un procedimento più gravoso, anche se il meno gravoso che esiste al mondo, che ne dicono in Italia. E per fare una legge ci vuole un procedimento meno gravoso, per fare un regolamento ci vuole un procedimento molto più agile e così via. Ma questi atti sono messi su una gerarchia diversa, per cui un regolamento deve stare sotto la legge sta sotto la Costituzione, proprio perché sono legittimati dal procedimento. Capite? Questo dovrebbe aprirvi la testa su tutti coloro che protestano per la lunghezza dei tempi. Einaudi, che era il primo Presidente della Repubblica Italiana, ci ha lasciato una raccolta di scritti, cui il primo scritto dice: diffidate da coloro che parlano male della lunghezza delle procedure parlamentari, perché anche il fascismo è cominciato parlando male di questo. E invece noi viviamo, nasciamo come esseri liberi e siamo ristretti, soluti direbbero, no? Dalle leggi. E ogni legge che emana il Parlamento è un vincolo di più che riceviamo, e quindi dovremmo essere interessati che quel vincolo sia ben meditato e abbia una procedura lunga. E questo è lo spirito con cui sono state scritte le procedure, tutte le procedure. mi sono divertito nel manuale a fare una finestra, credo non di più, su Mosè, perché è una storia estremamente istruttiva, da cui noi abbiamo ereditato tutto un lessico. Mosè era un capo tribù e passava la sua vita, come tutti i capi di tribù, a risolvere le questioni e i litigi, e li risolveva in base, si suppone, a consuetudini. Suo suocero era un assiro, veniva da uno stato dove c'era già un codice, per dire, no? Hammurabi. E gli dice: Mosè, tu devi smettere di perdere tempo in queste sciocchezze, tu devi fare delle leggi, e poi nomina dei giudici che le applichino. Allora Mosè incomincia la sua ascesa al Sinai. Iter è il cammino, il procedimento è mettere un piede davanti all'altro, un atto davanti all'altro. Cioè il cammino di Mosè sul Sinai è la metafora del procedimento legislativo. A un certo punto, dalla vetta buia e annuvolata, viene una voce che tutti capiscono di chi è, e che dice: Mosè, ferma il tuo popolo lì e vieni avanti solo tu. Vedete? Il fatto che la rappresentanza si stacchi dal popolo. Il popolo può essere il destinatario delle leggi, ma non è lui che fa le leggi. È un eletto del popolo che sale dove c'è le nuvole, non si sa che cosa succede. Non si sa. Non c'era il principio di pubblicità dei lavori parlamentari, anche perché non era un Parlamento democraticamente eletto, perché era Dio. E dopodiché lui ne discende con le tavole scolpite, rigide, le tavole della legge. E siccome trova il popolo che nel frattempo adora il vitello d'oro e si diverte, gioca e balla, si incavola e infrange le leggi. Vedete quanta simbologia c'è in questa storiella biblica, no? Di un passaggio da una società che è basata sui fatti normativi, sulle consuetudini, a una società più complessa che ha una legge. È una legge che è talmente carica di significato di legittimazione, cosa più della legittimazione divina, non si può mica avere di più, che ancora oggi viene interpretata e applicata. No? Pensate la densità di metafore che contiene questa storia. Ora, è chiaro che le tavole della legge sono un atto normativo voluto. Il problema è che nasce da un sistema che Mosè non conosceva, o forse conosceva, io non conosco abbastanza la Bibbia, di pluralità di ordinamenti concentrici. Noi siamo contemporaneamente cittadini di un comune, mettiamo che sia il comune di Ferrara, di una provincia, la provincia di Ferrara, di una regione, l'Emilia-Romagna, di uno Stato, l'ordinamento giuridico italiano, dell'Unione Europea e del diritto internazionale. Siamo dei poveri disgraziati che si portano sulle spalle il peso di un enorme cono di ordinamenti giuridici. Poi magari siamo anche iscritti a un club, a una confraternita, giriamo col grembiulino e compasso e facciamo i massoni, non lo so, per cui abbiamo anche altre, non ridete, sono cose tragiche quelle, per poi ce le troviamo dietro, stranamente tutti d'accordo. Sono gli ordinamenti giuridici a cui noi partecipiamo, non per scelta, perché non è che abbiamo scelto di stare dentro l'ordinamento internazionale, no? Forse neanche l'ordinamento italiano, non so che cosa abbiamo scelto, ma non è questo che voglio parlare. Il problema è che noi ci troviamo ad essere soggetti a norme giuridiche prodotte da ordinamenti diversi. Di cui quello di cui vi stavo parlando fino adesso, tendenzialmente l'ordinamento italiano, è uno. E ognuno di questi ordinamenti pretende di essere in qualche modo sovrano, esclusivo, pretende di avere la supremazia. Pretende di dirvi: non avrai altro Dio fuori di me, non avrai altra norma, altro giudice, altro organismo che ti garantisce. Io sono il tuo ordinamento. E questo ci rende anche situazioni conflittuali. Come possa un magistrato fare giuramento di fedeltà alla massoneria e contemporaneamente giuramento di fedeltà alla Repubblica, non lo so. Infatti non lo sa neanche il CSM, che aveva prodotto una norma che negava la sovrapponibilità dei ruoli, cioè o fa il magistrato o fa il massone, ma questa norma è stata dichiarata illegittima da un altro ordinamento giuridico. il Consiglio d'Europa, della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Vedete, siamo immersi in ordinamenti, ognuno dei quali ha poi le sue fonti e i suoi giudici. E allora, quando noi ragioniamo all'interno di un ordinamento giuridico, e quindi necessariamente stiamo parlando di quello italiano, perché questo sarebbe un corso di diritto costituzionale e non di vaghe cose, e all'interno di questo ordinamento noi applichiamo la distinzione atti e fatti e diciamo che gli atti sono quelli che poi vengono prodotti in base alla norma giuridica italiana, i fatti sono tutto il resto che produce norme nel nostro ordinamento sono fatti giuridici, ma non perché siano consuetudinari, siano spontanei, non voluti, ma perché sono fatti, accadimenti di un altro ordinamento, sono regolati da un altro ordinamento. Sono regolati da un altro ordinamento, noi ne accertiamo l'esistenza e c'è una norma del nostro ordinamento che ci dice di eseguirli. Cioè è sempre una norma di riconoscimento del nostro ordinamento, accidenti a te, che ci dice da questo fatto ricava norme giuridiche. È come se fosse la consuetudine. Da quel comportamento tu giudice ricava norme giuridiche che regolano, che so io, la locazione, la compravendita della vacca. Un'altra norma giuridica ci dice tu giudice applica le norme comunitarie, i trattati internazionali o altre cose come se fossero norme nostre. Sono fatti che producono norme. Il discorso è tecnico e piuttosto complicato, come vedete. Vi porto un po' di esempi, così magari ragionando di cose il problema si scioglie. L'articolo 10 della Costituzione italiana. Vedo fiorire la Costituzione nelle vostre mani? Non vedo fiorire un cavolo di Costituzione. E allora cosa siete venuti a fare? A sentire la predica? Portatevi dietro la Costituzione. L'articolo 10 della Costituzione ci dice: l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. L'interpretazione comune di questo articolo ci dice che nell'ordinamento internazionale c'è un corpo di norme giuridiche, che sono generalmente riconosciute perché non sono formate attraverso trattati, accordi bilaterali, plurilaterali, eccetera, ma sono consuetudinarie. Sono consuetudini internazionali. Forse non sono solo queste, ma per il momento ci basta. Allora, esiste un ordinamento, vivente oggi, l'ordinamento internazionale, che conosce fonti di tipo consuetudinario e sono anche numerose. Per esempio si dice che una base consuetudinaria hanno tutte le norme che riguardano l'immunità diplomatica. L'ambasciatore non porta pena, è una norma comunitaria, consuetudinaria, perché è una norma che si risale ai tempi dei tempi. Era una norma in qualche modo necessaria, perché se arriva nel campo di battaglia uno con la bandiera bianca, non gli si spara addosso, ma non perché sia brutto sparare uno con la bandiera bianca, è un nemico di meno, ma perché quello sta dicendo vengo a trattare, vengo a offrirvi una via di fuga, invece di ammazzarci qui, vi offro una via di fuga. Se io non gli do la sicurezza dell'incolumità, quello è chiaro che non ci torna la seconda volta, anche perché la prima è la coppa e quindi la seconda non torna lui, ma non torna nessuno della sua tribù a trattare se io non gli riconosco l'immunità diplomatica, no? Per cui l'immunità diplomatica è una cosa che risale ben prima della guerra di Troia ed è considerata una norma consuetudinaria. Il nostro ordinamento dice che l'Italia si conforma alle consuetudini automaticamente. Per cui se un certo comportamento è certificato come consuetudine internazionale, questo produce norme nel nostro ordinamento, entra nel nostro ordinamento. Chiaro? Il giudice che si trova in una lite che riguarda, che so io, perquisizioni nella sede diplomatica, il giudice dirà: momento, io devo applicare quella norma, che guarda caso è un fatto normativo per il nostro ordinamento, ma è un fatto normativo anche per l'ordinamento internazionale, è una consuetudine. Ma io sono tenuto dalla Costituzione a darla riconoscimento, anzi prevalenza sulle leggi addirittura, perché è una norma costituzionale che la richiama, come vedremo. Questo è un tipico modo con cui il nostro ordinamento si apre a ordinamenti stranieri. Il trattato dell'Unione Europea. Si capisce più niente qua. Cancelliamo. Il trattato dell'Unione Europea ha un meccanismo diverso. Allora, il primo esempio che vi porto è l'articolo 10 cost. Consuetudini internazionali. Il secondo esempio che vi porto è il trattato della Comunità Europea. Il trattato della Comunità Europea prevede che la Comunità Europea sia dotata di organismi e di potere legislativo. Quando la Comunità Europea fa certi atti, questi atti entrano nel nostro ordinamento e producono effetti normativi nel nostro ordinamento. I nostri giudici sono tenuti a applicare questi atti normativi della Comunità Europea. Vedremo come, a quali condizioni, in che modalità, con quali problemi, eccetera. Per il momento mi basta segnalare il fatto che il nostro ordinamento sovrano è chiuso, la nostra bella sfera autoreferenziale si apre a queste norme che diventano norme applicate dai nostri giudici, sono norme giuridiche nostre. Ma dice la Corte Costituzionale in svariate sentenze, questo non significa che la Comunità Europea è diventata un nostro organo legislativo, è un organo legislativo dell'ordinamento comunitario. Per noi queste norme sono, questi atti non sono atti, sono fatti normativi, per cui il giudice deve ricavare le norme per il fatto stesso che queste norme esistano nell'ordinamento comunitario. Per il fatto stesso. Esiste un ordinamento comunitario? Bene, io sono tenuto da una legge italiana ad applicarla in Italia. C'è una norma di riconoscimento contenuta in una certa legge, come vedremo, una norma del nostro ordinamento che ci ordina di considerarle fonti fatto del nostro ordinamento. Chiaro? Questo è un po' più difficile da digerire, anche perché finché si parla di consuetudine si parla di quasi niente. Quando si parla di consuetudini internazionali si parla di cose minime, piuttosto rare di applicazione. Quando si parla di fonti comunitarie si parla di quello che ormai è diventato una delle fonti più usate in Italia. Conta molto più il diritto comunitario che il diritto italiano, o quasi. E però ancora adesso è considerato da un punto di vista diciamo teorico una fonte fatto ed è considerato tale della Corte Costituzionale. Sono due ordinamenti separati, ma c'è una norma nel nostro ordinamento che fa da norma di riconoscimento e ordina agli interpreti e soggetti di applicazione, ai giudici, di applicare le norme che derivano da fatti prodotti all'interno dell'ordinamento comunitario. Preso paura? Ditemi se avete bisogno di ulteriori spiegazioni. avvisatemi.
Ma comunque è una cosa che costa di colore.
Eh sì, siamo un ordinamento sovrano, viva Dio. Quindi noi decidiamo come siamo fatti.
Non perché entriamo nell'Unione Europea.
No.
Per esempio la Francia può anche rimanere fuori. Adesso non so com'è l'ordinamento francese.
No, no, ma più o meno è quello che dicono gli stati nazionali, che regolano in maniera diversa l'ingresso e l'applicazione. Però nessuno Stato membro dell'Unione Europea ha dichiarato non sono più uno Stato sovrano. Anzi, soprattutto nei paesi di nuova adesione che hanno bisogno di sentirsi il respiro libero e ci tengono molto alla sovranità, ma recentemente anche il Bundesverfassungsgericht, la Corte federale costituzionale tedesca, ha fatto una sentenza in cui si stabilisce proprio questo principio, il principio della inderogabilità della sovranità statale. Perché questo è un ordinamento che è un ordinamento comune, un ordinamento che non si sa bene come definire, ma è un ordinamento che sta fuori dall'ordinamento dello Stato membro e le cui norme entrano nello Stato membro in forza di meccanismi normativi predisposti dallo Stato membro stesso. Cioè la sovranità apre una porta, poi vedremo com'è complessa questa porta, apre una porta e dice bene, tu puoi entrare, entra pure. È come se noi avessimo un sistema fatto di frontiere, voi non avete nella vostra esperienza le frontiere che sono accadute recentemente, ma una volta c'erano le frontiere tra i paesi d'Europa e per andare all'estero c'erano le sbarre, si doveva dare un documento, poi le sbarre si levavano e così via. E così funziona la sovranità c'è una barriera che impedisce l'ingresso di altre norme, non avrai altro diritto di fuori di me, dice il nostro diritto. Salvo quello che io consento, apro le sbarre e lascio entrare. Solo capite che se le sbarre si alzano per far passare un camion una volta è un conto, se i camion entrano ogni giorno da tutte le parti è un'altra cosa, per cui anche questa costruzione teorica è una costruzione che vacilla, come vedremo. Terzo grande fenomeno, il terzo grande fenomeno è il diritto internazionale privato, che voi studierete a fianco del diritto internazionale, benché non sia un diritto internazionale, è un diritto privato. È il corpo di norme dello Stato italiano, è stata fatta una riforma legislativa nel 95, è un corpo di norme dello Stato italiano che regola il rapporto tra il diritto italiano e altri diritti. Se due fidanzati, che so io, thailandesi, si sposano in Italia, che diritto si applica a questa coppia? No, quello thailandese. Thailandese, perché è il diritto comune ai due fidanzati o due sposi. Se i due sposi hanno lo stesso ordinamento giuridico, in Italia si sposano e il loro matrimonio è retto dal diritto thailandese. Se domani litigano per lo spazzolino dei denti, vanno dal giudice italiano, non è che tornano in Thailandia a farsi risolvere la causa, vanno dal giudice italiano. E la legge italiana, il diritto internazionale privato, dice, vediamo se vi trovo la norma, rapporti di famiglia, famiglia, promesse di matrimonio, condizioni per contrarre, forma, il matrimonio è valido quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi, questo non c'entra, i rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. I loro rapporti sono regolati dal diritto thailandese. Allora ci troviamo di fronte a due thailandesi che vivono in Italia e che vanno dal giudice italiano dicendo abbiamo un problema di rapporti patrimoniali, per esempio, e ci rivolgiamo a te. E il giudice italiano deve applicare il diritto thailandese. In Thailandia suppongo che ci sia un codice civile o qualcosa che gli assomiglia. Se fossero due coniugi ungheresi, sono sicuro che in Ungheria c'è un codice civile, va bene? Per cui di fronte a due coniugi ungheresi il giudice italiano dovrebbe applicare il codice ungherese. Ma quello non è una fonte atto del nostro ordinamento, è una fonte atto dell'ordinamento ungherese. Per noi è un fatto, per il nostro giudice è un fatto, tanto è vero che lui dirà alle parti: sentite, ma avete per caso qui un testo delle norme? Perché se voi mi dite che questo è il testo delle norme, io lo applico. Però se voi avete dei dubbi sul diritto vigente, devo rivolgere all'ambasciata, per cui mi rivolgerò all'ambasciata ungherese e chiederò: per favore mi mandate il codice civile, queste norme, magari con una traduzione ufficiale? Perché io sto accertando fatti, io giudice italiano, sto accertando il fatto che una certa norma sia valida nell'ordinamento ungherese. Dica.
Quindi in quel caso la norma di riconoscimento è il giudice stesso?
È quella la norma di riconoscimento, la norma del diritto internazionale privato. Dica. Ah no, allora si applica la legge italiana. Cioè ci sono un corpo così di norme, perché i casi sono infiniti. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. Per cui può anche essere che ci sia un coniuge ungherese e uno cecoslovacco che vivono prevalentemente in Francia. Si applica la legge francese, dice. Cioè sono dei sistemi per regolare quello che si chiama il conflitto tra ordinamenti, il conflitto tra leggi. E sono cose frequentissime, perché uno può avere beni immobili qua, ma risiede in un'altra parte del mondo e così via. Ma quello che mi preme sottolinearvi è questa circostanza, che il codice civile dell'Ungheria, che sicuramente l'ordinamento giuridico ungherese considera una fonte atto, è deliberato con legge eccetera, in Italia viene assunto come un fatto, con le caratteristiche del fatto, nel senso che va accertato dal giudice il fatto che quella norma esiste. E uno si pone anche dei problemi, perché dice: benissimo, ma io so perfettamente l'ungherese, ho vissuto per combinazione in Ungheria, anzi mia moglie è ungherese ed è giurista ungherese, io so tutto sull'ordinamento ungherese e questa norma ungherese è in contrasto con la Costituzione ungherese, ma non ci posso fare niente, perché io non sono il giudice dell'ordinamento ungherese. Io sono giudice dell'ordinamento italiano, devo solo accertare quale norma è in vigore oggi. Non posso vedere anche se è una norma valida, eccetera. Questo non lo posso fare, è un fatto che accerto. Allora, vedete, la distinzione tra atti normativi e fatti normativi, la distinzione tra fonti atto e fonti fatto, non è una distinzione banale. Non lo è affatto, affatto. Non è una distinzione banale, perché è una distinzione che riguarda essenzialmente il potere del giudice. Quali sono le attribuzioni del giudice? Il principio iura novit curia. Il giudice deve conoscere il diritto. Il giudice deve conoscere il diritto prodotti da fonti atto e anche da fonti fatto. Però questo obbligo di conoscenze è un obbligo che si realizza in maniera diversa se sono la conoscenza di fonti atto italiane, perché quelle sono raccolte, sono scritte, sono organizzate, eccetera. Diventa un problema di accertamento fattuale se sono fonti extraordinario cosiddetto, cioè vengono da altro ordinamento. Questo è un criterio di massima, ma è un criterio che anche non funziona benissimo, soprattutto non funziona benissimo per il diritto comunitario, come vedremo più in là, perché dire oggi che il giudice italiano applica il diritto comunitario come un semplice fatto è sbagliato. Il giudice italiano è anche giudice dell'ordinamento comunitario, può impugnare gli atti comunitari di fronte alla Corte di Giustizia, non lo può fare di fronte al Tribunale Costituzionale ungherese, questo non lo può fare. Le due situazioni non sono parificabili. Noi facciamo un calderone unico in cui mettiamo dentro la consuetudine, il diritto internazionale privato, il diritto comunitario, i trattati internazionali, ma il calderone non è affatto unico, non è affatto unico, sono situazioni abbastanza diverse. E di conseguenza quando noi dobbiamo definire una fonte fatto, abbiamo oggettive difficoltà, perché ciò che è una fonte atto è semplice da dirlo, sono gli atti imputabili a un organo, formati con un procedimento, dotati di una forma, tutto questo è riconosciuto dalla norma giuridica dell'ordinamento, non c'è problema. E quindi possiamo anche sostenere, senza ridere, che gli atti normativi del nostro ordinamento sono innumerabili. C'è un certo numero di atti normativi. Poi ci sono alcuni dubbi, molto in basso alcune cose, eccetera. Ma c'è una tipicità dei nostri atti normativi. Se invece dobbiamo definire i fatti normativi, attenzione, perché questa è una tipica difficoltà all'esame, non li possiamo definire pensando che sia la consuetudine il punto di riferimento, perché la consuetudine è un fenomeno del tutto a sé, il comportamento spontaneo a cui si ricollega i caratteri dell'obbligatorietà, balle, questo va bene per una consuetudine che praticamente non esiste, ma non va bene per le norme di diritto internazionale privato e non va bene per gli atti della Comunità Europea. Per cui l'unica definizione che poi possiamo usare è sostanzialmente una definizione residuale. Che cos'è la marmellata di arance? So come cos'è, tutto il resto ha un altro nome. Gli inglesi organizzano così, no? Una cosa è jam, un'altra è marmalade, sono due cose diverse. Una si sa che è la marmellata di arance. L'altra è un calderone residuale dove sta tutto il resto. Noi riusciamo a dare una definizione di fonte atto, mentre la fonte fatto è una definizione sostanzialmente residuale. Non è possibile trovare una definizione comune a fenomeni che sono radicalmente diversi. Per cui è una terminologia che si usa come raccoglitore di tutto ciò che non è fonte atto. Voi siete legittimati al mio esame, non rispondo agli altri colleghi, in giro per l'Italia, dicendo che sono fonti atto tutto ciò che sono abilitati, tutti quei fenomeni che sono abilitati a produrre norme giuridiche del nostro ordinamento, da norme del nostro ordinamento, ma non sono atti normativi, dove la definizione è di atto normativo, il resto è un residuo, piuttosto difficile da riassumere in un'unica definizione. Domande?